ci fa tornare con la mente e il cuore alle nostre case, alle nostre famiglie, alle relazioni più quotidiane, tra fratelli, tra figli e genitori, e ci invita quindi a vedere anche i grandi problemi dell'umanità filtrati da queste relazioni. Chiediamo al Signore sempre e sempre di più il dono del suo Spirito per poter cogliere in queste parole spunti di riflessione e anche di speranza per la storia che viviamo, di speranza e di incitazione, di incoraggiamento sulla via soprattutto dell'amore fraterno. E per questo anche dedichiamo la nostra richiesta di perdono a una grande domanda per la carità.
Come anche oggi è molto lungo, mi fermo un po' nella prima parte, perché lì mi hanno colpito alcune cose, ovviamente le cose sono tantissime, i particolari, ma mi ha colpito questo fatto, cioè che si può vedere lo scompiglio che Giuseppe sta creando nella sua famiglia, perché forse è uno dei suoi scopi, quello di farli riflettere. E qui si vede una cosa molto interessante, cioè due personalità hanno delle manifestazioni particolari. Uno è il padre, il vecchio padre, e l'altro è il figlio Giuda, il vecchio padre che avevamo visto già la prima volta, era stato lui ad avere l'iniziativa tra i suoi figli di dire andate in Egitto. E qui idem, ha di nuovo questa, si accorge che non ci sono più liberi e li rinnova, li manda di nuovo. Dunque, nel dialogo che poi si crea con Giuda, quale appunto si propone come evidentemente uno che vuole prendersi delle responsabilità. Dunque io noterei anche stavolta che Giuda è quello poi su cui si riverserà la benedizione principale, quando poi darà la benedizione, perché da lui poi verrà Davide. Però è uno appunto che comincia a effettivamente avere una certa personalità, e qui l'operazione che fa è di convincere Giacobbe, che non era una cosa facile a questo punto convincere suo padre, intanto perché Giacobbe ha come istinto immediato, una volta che gli fanno presente la difficoltà, di dare di nuovo la colpa ai figli. Voi perché gli avete detto che avevate un fratello a casa? Come dire, insomma, non ne fate una di buona. E avevamo già visto questo atteggiamento un po' così, un po' ostile, direi, alla fine, verso i suoi figli. Non li sente amici, ecco, questo è diciamo, chiaro. E invece Giuda si mette lì a convincerlo, a prendersi la responsabilità di dire dai a me l'incarico, io mi incarico, e se non sono fedele all'incarico tutto il fatto per la famiglia, sui miei figli, insomma comunque mette in gioco cose importanti anche per lui. A quel punto un po' miracolosamente Giacobbe cambia e anzi diventa il promotore del viaggio con suggerimenti di cosa portare in dono e mi accompagna anche con una benedizione per trovare grazia davanti a questo, ecco, che mi deve accogliere. Quindi alla fine tutta questa parte ha questo senso, ha il senso di questa prima parte del capitolo, ha il senso di aver mosso l'interno del suo familiare, quindi di suo padre e almeno di questo fratello, il senso di una responsabilità e di una partecipazione, di un affidamento reciproco anche, ecco, rompendo anche un po' l'isolamento in cui pareva che fosse cacciato anche Giacobbe rispetto ai figli.
Come già diceva Nicola, ci sono molti particolari interessanti. Mi sono fermata un attimo a pensare a questi doni che portano, che mi sembrano da una parte come un po' poveri, no? Cioè un po' di balsamo, un po' di laudano, un po' di miele, un po' di mandorle, un po' di pistacchi. Non so se erano cose preziose, ma non credo, ecco. E pensando però alla carestia, forse erano queste cose da mangiare, sono cose che si conservano, quindi sono riusciti a tenerli forse anche loro da parte quando c'era l'abbondanza, quindi erano riusciti a conservarli fino a quel momento lì. Quindi per Giacobbe e Israele sono il massimo che può dare, ma forse per il potente dell'Egitto forse, insomma, non sono granché. Comunque loro li considerano doni. Poi quest'altro particolare invece è le parole che insomma è il maggiordomo, questo saltar fuori di questa figura, che ho pensato cosa vuol dire maggiordomo, perché la traduzione sarebbe colui che è sulla casa. Quindi forse anche maggiordomo vuol dire l'uomo maggiore, chissà, non ho idea. Comunque, insomma, è quello che faceva Giuseppe quando era a casa di Potifar, quindi amministra tutta la casa di Giuseppe, quindi è una figura di rilievo. E poi le parole che dice, appunto, dice che avete un tesoro nei sacchi e poi gli porta Simeone. A me mi fa pensare che Simeone e il tesoro coincidono, cioè il fratello è il tesoro che viene dato. Anche perché c'è continuamente questo oscillare del testo, di chiamare o fratelli o uomini, i fratelli di Giuseppe. Continuamente c'è un'altalena, non so se lo fa anche per non ripetere sempre la stessa parola, però insomma mi sembrava interessante. E bellissime le parole che il maggiordomo rivolge ai fratelli per rassicurarli. Poi c'è il pianto di Giuseppe che insomma è commovente, ecco, proprio.
Il passionello ha colpito molto, e sempre, perché non è certo la prima volta che piange, che si ritira e mi sembra appunto che sciolga tutto quello che non si è mai detto, che insomma avesse sentito magari tutta la durezza anche della vita, dell'essere solo. Si era visto quando una moglie, e lì in Egitto, e quando ha dato i nomi ai figli, come abbiamo già detto, si è capito, insomma, tutta la, così, questa situazione, anche parlando di dolore, che quindi però questi figli da un lato consolano, da un lato li mettono, insomma, in una situazione più di pace, la lontananza, e però insomma poi questo incontro così inaspettato, certamente da parte sua, di vedere tutti loro. E questo pianto mi prende molto, mi commuove molto, mi sembra proprio che sia così questo scioglimento di tutto. Poi mi sembra che anche questo ce lo siamo già detti, ha una parte in fondo dal lato anche paterna rispetto a tutti i suoi fratelli. Quindi in realtà si sta muovendo delle cose che dice che per aiutarli, ancora non si fa riconoscere, insomma, è più tardi ancora, perché c'è come un cammino da far fare a loro, e l'altro interiormente certamente da fare anche lui, e tutte le volte mi sembra che si sciolga così, con le lacrime, come poi nel salmo tante volte c'è, come noi stessi sentiamo davanti al Signore, in cui riacquista anche forza, ma mette tutto, sono dentro, dentro queste lacrime, per me sono molto molto importanti.
Al versetto 26 si dice che i fratelli si presentarono in giorno e si prostrarono davanti a lui con la faccia a terra. Ecco, mi pare che si stia realizzando il primo sogno di Giuseppe, quello che lui aveva spiegato ai fratelli, dei covoni, insomma, i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti a mio. E ecco, sono passate molte vicende e molti sentimenti diversi negli animi di tutti i protagonisti. Ecco, non so se in quel momento, credo di no, nessuno di loro abbia ricondotto questo gesto all'interpretazione di quel sogno, ecco, però insomma, questi sogni, l'interpretazione, ecco, della vita, delle vicende, arrivano sempre secondo quello che viene ispirato a Giuseppe, a una realizzazione, a una realtà, insomma, ecco. Mi chiedo appunto se è rimasto nella loro mente, nel loro cuore, nel loro pensiero questo passaggio di fatto, poi quel sogno che aveva scatenato tutta l'invidia, la gelosia di loro, fino a cercare di eliminare Giuseppe, insomma, e adesso in effetti se lo trovano, che invece è ritto davanti a loro, ma per la loro salvezza, non per il loro dominio, come loro temevano.
Io sono meravigliato e ammirato per questa storia della salvezza che viene celebrata e compiuta fuori casa. È un bellissimo avvertimento, cioè che l'elezione, il dono, non è qualche cosa che si pensa chiuso nel spazio e nel tempo, ma è largo. E quindi in questo senso mi ha colpito anche quel pranzo un po' stranetto, dove però ognuno mangia secondo la sua situazione, la sua tradizione, e però mangiano insieme. Mi sembra molto bello, ecco. Ho pensato a tempi in cui la comunità cristiana si è sentita molto avversaria, molto nemica, molto colpita, e invece c'è la bellezza di questo largo cuore, e per dire però larga sapienza, largo intendimento di quello che loro fanno. I loro stranieri ospitanti non sono estranei a questa storia, ma sono direttamente coinvolti,
Prima dovevano solo pensare al mangiare, poi hanno convinto il papà che bisognava per mangiare andare all'estero e adesso sono proprio fuori. E quindi anche il popolo del Signore non avrebbe il modo di sopravvivere se non per questo viaggio audace dagli altri. E anche bellissima, insomma, la sorpresa che sorprende anche gli ospitanti e che dà posto. E quindi è bellissimo che accanto a tante pagine dove Israele lo conosciamo aggredito, messo in minoranza, perseguitato, fuggitivo, a livelli profondi dei sentimenti e dei pensieri, qui lo troviamo così potente nella comunione, nella conoscenza. Per cui non è solo Israele che ha da portare qualche cosa, ma è anche Israele che qualche cosa deve ricevere. Mi pare un senso di pace delle nazioni, in un certo senso in contrasto con le paure e certe difficoltà oggettive che si incontrano ieri e si incontrano oggi. E però c'è una destinazione che insiste per considerarsi universale.
Ecco, io aggiungo anche un'osservazione, quindi senza la pretesa di poter riassumere sia il testo che abbiamo appena ascoltato, sia le vostre osservazioni, e quindi mi fermerei proprio all'inizio, la carestia continuava a gravare sulla terra, questa fame che grava sulla terra, e anche perché è un problema che è presente oggi, cioè per le città assediate, le città anche distrutte, sono luoghi di fame, di sete, anche di mancanza di tutto, ma anche il nostro mondo ha molta paura di questa fame, ecco, i supermercati che vengono presi un po' d'assalto e poi tanti che affermano e che temono che non riusciranno, a motivo del prezzo delle bollette, a arrivare alla fine del mese per mangiare. Ecco, quindi questo tema della fame non è solo qualcosa che riguarda la guerra oppure che riguarda il terzo mondo, diventa qualcosa di più grande che ci tocca tutti. E d'altra parte anche abbiamo iniziato la Quaresima con la fame di Gesù, poi abbiamo incontrato la sua sete, ecco, cioè i bisogni più elementari vengono molto messi in evidenza e in fondo anche questo capitolo è molto occupato da questo invito a pranzo. Si conclude con addirittura l'allegria del mangiare e del bere insieme. Quindi, e noi siamo messi in questo convito, che ecco un po', volevo semplicemente mettere la luce su questi particolari che non sono mai banali e che colgono l'intimo delle nostre povertà, del nostro bisogno. E quindi anche che ci dovrebbero indurre a una sapienza della vita, ecco, quanto ancora il nostro Vincenzo Balzani insiste sul fare attenzione sulle risorse, sul fatto che le risorse non sono illimitate, quindi un uso sapiente dei beni della terra. Quindi noi siamo tra le bollette che non riusciamo a pagare, le ditte che chiudono perché non riescono anche loro a pagare le bollette, e poi migliaia di miliardi per le armi, contraddizioni che veramente ci fanno vedere quanto siamo proprio poveretti, perché ci manca il minimo di senno, ci ammazziamo da solo, è un suicidio collettivo. E quindi giustamente questo padre dice: una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più. Lui va al sodo della questione. Ma allora anche il Papa ieri ha detto, no? Rischiamo di essere cancellati dalla faccia della terra. Basta. Una volta che non ci sono più figli, non ci sono più.